Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È giovedì 15 maggio 2008, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande in studio per questa puntata del nostro programma Al di là della notizia. E salutiamo subito l'ospite che oggi è in studio con noi, che ci aiuta a toccare alcuni argomenti di grande attualità sia dal punto di vista internazionale sia dal punto di vista ecclesiale e vaticano. È con noi il Marchese Gian Antioco Chiavari, Cavaliere del Sovrano Militare Ordine di Malta. Ben ritrovato.
Grazie, buongiorno.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Iniziamo subito, grazie alla sua presenza, con un approfondimento dedicato a uno degli eventi internazionali più drammatici degli ultimi giorni. La comunità internazionale è ancora alle prese con la grande tragedia che ha colpito il sud del Myanmar, devastato dal ciclone Nargis, mentre sono stati già ufficializzati i dati del referendum del 10 maggio scorso sulla Costituzione, confermata con il 92,4% dei voti. Il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, si è mosso proprio ieri per convincere la giunta militare ad accettare soccorsi esterni. Intanto il governo dell'ex Birmania parla ancora di 38.000 morti, altri bilanci danno sempre più il senso della immane catastrofe che ha colpito il paese asiatico. La Caritas Internationalis sta sviluppando un suo piano di aiuti nelle aree più colpite dal ciclone, ma Marchese Chiavari, tra le associazioni che stanno già prestando soccorso ormai da diversi giorni in quelle zone c'è proprio il Sovrano Militare Ordine di Malta, e questo anche grazie al fatto che voi vi trovavate già in Myanmar da qualche anno.
Sì, noi dal 2001 come Ordine di Malta siamo nel Myanmar e abbiamo, oltre agli uffici di Yangon, anche siamo nelle regioni speciali del Hua e nella parte nord. Quello che è importante è che noi fino adesso ci siamo occupati già del miglioramento delle strutture sanitarie di base, di programmi di lotta alla malaria, alla tubercolosi, all'AIDS. Però eravamo fino a giovedì della settimana scorsa bloccati perché, come tutte le organizzazioni, il governo non ci permetteva di muoverci neanche all'interno del Myanmar. Invece domenica scorsa, per fortuna, una nostra squadra composta da 8 persone è riuscita a raggiungere la città di Labuta, nel Irrawaddy Delta, quindi la parte più diciamo abbandonata fino adesso dagli aiuti, e questo nostro arrivo è stato estremamente festeggiato dalle persone in grande difficoltà che ci hanno visto raggiungerli.
Ecco, qual è stato il senso di questo intervento? Quali sono stati gli interventi umanitari portati in questa occasione?
In questa occasione siamo riusciti, intanto, con un camion e 2 automobili, a portare medicine, derrate alimentari, pastiglie per la depurazione dell'acqua e soprattutto i teli di plastica per la costruzione di rifugi provvisori, perché stanno diventando sempre più importanti non avendo loro abitazioni. È importante che non abbiamo trovato ostacoli a raggiungere, nessuno ci ha fermati, e questo è forse un primo segnale. Sarà stato che era successivo a questo referendum sulla Costituzione che hanno voluto portare avanti nonostante il paese non fosse forse proprio in grado di votare, ma questo a noi non riguarda. Tutte le organizzazioni internazionali non hanno intenzione di interferire nella politica del paese, vogliono solo raggiungere quel 1.900.000 persone che sono in questo momento in grandissime difficoltà, anche perché ci possiamo soltanto immaginare cosa può succedere anche con le temperature di questo momento se cominciassero a diffondersi epidemie tra questo numero così grande.
Ecco, il rifornimento idrico nelle baraccopoli sembra in questo momento la priorità umanitaria nel Myanmar.
Certamente, infatti noi ieri abbiamo mandato una squadra e ci sono ancora dei tecnici proprio specializzati nella depurazione dell'acqua, perché questo è uno dei punti, come dice bene lei, molto importante. Abbiamo distribuito 40.000 fino adesso pastiglie per la purificazione dell'acqua, quindi che hanno permesso di risolvere questo. È anche vero che i problemi sono ulteriori, se penso, noi abbiamo mandato il materiale necessario, lo stiamo portando, il materiale necessario per costruire anche 100 latrine. Questo è un altro argomento che bisogna stare molto attenti in questo livello di acqua salito così tanto, che non possa diffondersi anche diffondersi altre malattie legate appunto alla inesistenza ormai di quello che è una rete fognaria o comunque la cosa più simile. Noi sicuramente Abbiamo avuto alla Butta, trovato un ospedale praticamente distrutto. La fortuna è che una delle persone del nostro staff aveva una casa ancora rimasta intatta e l'abbiamo utilizzata come ospedale. All'esterno abbiamo costruito una grande tenda per accogliere il più grande numero di persone possibile.
Vogliamo ricordare a chi ci ascolta perché il Sovrano Militare Ordine di Malta è presente in diverse parti del mondo ed è pronto in queste occasioni a fornire l'aiuto umanitario. Magari lo dico anche per gli ascoltatori che non hanno una conoscenza approfondita dell'attività del vostro ordine.
Beh, il nostro ordine è presente in oltre 120 paesi del mondo per portare un aiuto sanitario, umanitario e con lo spirito che muove il nostro ordine da 960 anni fa, quando è stato fondato a Gerusalemme, fu fondato l'ospedale di San Giovanni a Gerusalemme proprio con lo scopo di aiutare i più poveri e i più bisognosi, nel caso specifico i pellegrini che giungevano in Terra Santa, e basato sul binomio Tuitio Fidei ed Obsequium Pauperum, che è quello che anima il nostro ordine da sempre e che lo animerà per sempre. Quindi questi nostri interventi sono mirati ad aiutare le persone che hanno necessità. Ci siamo anche molto soddisfatti, e lo sottolineo, che in certe parti del mondo arriva la Croce Rossa, in altre arriva la Mezzaluna, ma nessuno afferma mai la Croce dell'Ordine di Malta, perché noi non abbiamo mai fatto distinzione né di razza né di religione quando andiamo a dare il nostro soccorso.
Grazie alla presenza oggi in studio del Cavaliere del Sovrano Militare Ordine di Malta, Gian Antioco Chiavari, possiamo affrontare anche un altro argomento che riguarda proprio l'attività dell'Ordine, ma riguarda un argomento ecclesiale di grande attualità. Come sapete, quest'anno si celebra il 150° anniversario delle apparizioni a Lourdes e proprio all'inizio di questo mese, dal 2 al 7 maggio, ha avuto luogo il 50° pellegrinaggio internazionale del vostro Ordine. Quasi 8.000 partecipanti di questo viaggio a Lourdes, tra cui oltre 1.500 malati provenienti da 42 paesi del mondo, dunque dei numeri davvero record per un pellegrinaggio che ha avuto diversi significati. È stato il primo guidato dal nuovo Gran Maestro dell'Ordine, Fra Matthew Festing, eletto lo scorso 11 marzo, ed ha celebrato non solo il giubileo a Lourdes delle apparizioni, ma anche il 50° dei pellegrinaggi internazionali dell'Ordine a Lourdes. Com'è andata?
Sì, è stato un pellegrinaggio meraviglioso per due ragioni. La prima è, appunto, andavamo a celebrare i 150 anni dalle apparizioni della Madonna di Lourdes a Santa Bernadette, e quindi partecipavamo insieme a un numero di persone enorme, non soltanto i 7.900 nostri partecipanti, di cui 1.544 erano ammalati e 1.536 sono venuti con noi per la prima volta proprio per questa occasione così particolare, e accompagnati dalle loro eminenze Cardinale Laghi, Sandri e Mahoney, ma era anche la presenza incredibile di persone in generale nel santuario. Veramente eccezionale, credo, in un momento come questo, in un momento così difficile per la nostra, nella nostra epoca, in questo momento, il fatto che tutte queste persone, centinaia di migliaia, mi dicevano a Lourdes che già 10 milioni di persone sono andate ed è passato solo un semestre dall'anno giubilare. E forse io ritengo che sia abbastanza importante il fatto che vadano a trovare la donna più grande che l'umanità abbia mai visto, ma nello stesso tempo la donna più umile. Una mia riflessione era questa: pensate, la madre di Dio oggigiorno quante cose potrebbe volere, quante cose potrebbe valere, invece lei, come dal primo momento che l'angelo Gabriele le ha annunciato il fatto che sarebbe diventata la madre di Dio, è rimasta la serva di Dio nella maniera più umile, nella maniera più semplice. Quindi questa nostra presenza, diciamo, questo grande pellegrinaggio, che non penso soltanto all'Ordine di Malta, ma penso a tutte le persone che stanno visitando il santuario, è una dimostrazione che c'è realmente un desiderio di andare a chiedere la protezione e andare allo stesso tempo a sottolineare che, come Santa Bernadette, fino al punto di morte, quando disse che era la più umile, la più semplice, la più peccatrice di tutte, così credo che sia importante che l'umanità vada a presentarsi alla Madonna per riconoscerle questo ruolo e cercare di essere umilmente degli imitatori di questa sua posizione. Certo, il nostro pellegrinaggio è stato anche molto importante perché era il 50° pellegrinaggio del nostro ordine. Ci tengo a sottolineare che siamo stati guidati, come diceva bene lei, per la prima volta dal nostro nuovo Gran Maestro, ma mi piace anche sottolineare, perché è una cosa che ci ha commosso tutti, è che la medaglia per commemorare questo 50° pellegrinaggio era stata preparata da Sua Altezza Eminentissima Fra Andrew Berti, il nostro precedente Principe Gran Maestro, che era mancato 3 mesi prima del nostro pellegrinaggio e che ci aveva guidato per 20 anni. Questo ci ha reso, se vogliamo, più semplice questo passaggio, così magari un po' triste di aver perduto il nostro Gran Maestro, e nella gioia di avere un nuovo Gran Maestro che oltretutto per tantissimi anni è venuto a Lourdes, quindi ha una grande esperienza. È vero che siamo arrivati da tutte le parti del mondo. Io vorrei sottolineare che in quest'anno in particolare ci sono stati paesi molto lontani che sono venuti, nostri cavalieri e dame che sono venuti dalla Guatemala, dalla Bolivia, Honduras, Libano, Filippine, Australia, Senegal, e quindi fa capire come in realtà ci sia stato questo grande coinvolgimento dell'ordine. Per quello abbiamo raggiunto quasi le 8.000 persone.
Siamo in studio qui sulla Radio Vaticana in diretta con Gian Antioco Chiavari, cavaliere del Sovrano Militare Ordine di Malta. Parlavamo, avete sentito, del pellegrinaggio che l'ordine ha compiuto all'inizio di questo mese a Lourdes, proprio nei 150 anni delle apparizioni della Madonna. Ma a questo punto possiamo toccare un terzo argomento. Ci aiuta sempre il punto di vista particolare del Sovrano Militare Ordine di Malta. Ci aiuta a guardare a un avvenimento che ormai si sta avvicinando sempre di più, e cioè il prossimo viaggio in Italia di Papa Benedetto XVI, che sabato e domenica sarà a Savona e a Genova per questa visita pastorale. L'Ordine di Malta ha una presenza importante, consistente, storica, proprio in Liguria, in particolare a Genova, e so che siete particolarmente legati a uno, anzi a due dei luoghi che il Papa toccherà nella sua visita. Parlo del santuario della Madonna della Guardia a Ceranesi Campo Morone, e poi parlo anche dell'ospedale Gaslini di Genova, la famosa struttura sanitaria che il Papa visiterà domenica mattina.
Certamente. Nel caso specifico inizio dall'ultimo di cui ha parlato, cioè l'ospedale Gaslini. L'ospedale Gaslini è uno dei più importanti ospedali pediatrici del mondo. Saremo lì presenti per il 70° anniversario dalla sua costituzione. È stato costituito nel 1931, ma completato nel 1938 da Gerolamo Gaslini. Gerolamo Gaslini era un ricco uomo d'affari genovese che, vedendo non diagnosticare una peritonite a sua figlia Giannina di 11 anni e quindi vedendola morire, ha deciso che voleva costruire un ospedale perché questo non accadesse mai più. E sicuramente ci è riuscito con i suoi 17 edifici, 50.000 metri quadri che vanno dalla collina fino al mare, e quindi questo meraviglioso ospedale da un punto di vista estetico, perché poi ovviamente anche tante sofferenze all'interno, perché essendoci di mezzo dei bambini che sono ammalati. Io penso che il Santo Padre voglia fare una visita al Gaslini per portare un messaggio di serenità, un messaggio di speranza, sicuramente un messaggio indispensabile soprattutto per i genitori di questi bambini che soffrono. È anche vero che all'interno del Gaslini ci sono reparti dove ci sono bambini invece che non soffrono, di gioia, di serenità. Quindi in quello che è certo, la nostra presenza, come diceva lei, abbiamo 70 giovani con le nostre divise che usiamo poi da Lourdes, quelle che usiamo per, che ci occupiamo in questo caso abbiamo 70 giovani che si occupano del servizio d'ordine della visita del Papa. I 70 giovani forse vogliono anche rappresentare i 70 anni da quando è stato costituito. Ed è molto importante che il parroco del Gaslini, padre Aldo Campone, è un cappellano dell'Ordine di Malta, era con noi a Lourdes proprio nel pellegrinaggio di cui parlavamo prima. Gaslini vede in un anno 25.000 bambini visitati e 420 posti letto, quindi è un ospedale di grande dimensione, di grande spessore. La presenza del Santo Padre, lei mi chiedeva negli altri santuari, bene, il santuario ad esempio è Nostra Signora della Misericordia a Savona, dove passerà, è legato a un'apparizione nel 1536 ad Antonio Botta, un pastore che era una persona di fede, si era inchinato per bere un ruscello mentre diceva il suo rosario e gli è apparsa la Madonna. E questa apparizione era importante perché c'era la guerra in quel momento tra Savona e Genova e lei disse misericordia e non giustizia, e voleva mandare un messaggio di misericordia e non giustizia proprio in un momento bellico, difficile. Questo santuario è importante, come a Savona è molto importante, io ritengo, il passaggio che il Santo Padre ha deciso di fare andando a visitare le stanze di Pio VII a Savona, perché forse non tutti sanno che nella notte del 6 luglio del 1809 il Papa Pio VII, anziano, fu arrestato dalle guardie dell'imperatore Napoleone Bonaparte e nel condurlo a Grenoble, per proprio portarlo in prigionia, fu poi pochi giorni dopo riportato invece a Savona, dove giunse e visse dal 1809 al 1812, quindi diversi anni. Era partito da Roma quando era stato arrestato e il parroco della chiesa dei genovesi gli aveva dato un'immaginetta della Madonna della Misericordia, quindi lui sapeva di cosa parlava. È andato a farle visita e dopodiché è rimasto nelle sue stanze, dove, da quello che capisco, il Santo Padre andrà a fare visita, in queste stanze proprio per dimostrare alla cristianità che era stato arrestato e che viveva in queste condizioni. Molto bello sapere che poi dopo anni, varie vicissitudini, è ritornato con i cardinali ormai libero, a riportare sulla statua della Madonna la croce dorata che era stata rubata all'epoca napoleonica con una bella cerimonia, cosa che era stata richiesta molto dai savonesi, quindi con una sua devozione e un suo ringraziamento, si dice che si inginocchiò e pianse pregando sotto la statua della Madonna per ringraziare che la Chiesa era ritornata libera. Dopodiché, parlando invece del santuario della Madonna della Guardia, dove lui addirittura ha deciso di dormire, è un santuario per noi molto importante. Si chiama della Madonna della Guardia perché, in quanto in cima a quella montagna a 804 metri di altezza, veniva continuamente controllato se arrivavano eserciti nemici al porto di Genova, quindi venne chiamato della guardia per questo motivo. Lì Benedetto Pareto, di nuovo un pastore che in quel momento si trovava a tagliare del fieno su quella montagna, a quell'anziano uomo apparve la Nostra Signora e gli disse di andare a costruire una cappella in suo onore. E quando è tornato a casa la moglie non gli ha creduto, ha detto adesso ti prenderanno per pazzo. In realtà è accaduto un episodio piuttosto curioso: il giorno dopo, cercando di raccogliere dei frutti, cadde da un albero e praticamente stava morendo, era nel suo letto, gli diedero i sacramenti e mentre stava per morire gli apparve la Madonna e lui guarì istantaneamente. Tutti i presenti davanti a questo miracolo lo ascoltarono e così costruì la prima chiesa, che poi divenne quel bel santuario che è oggi la Madonna della Guardia.
Quindi sicuramente una visita, quella di questa fine settimana, che il Sovrano Unitario Ordine di Malta vive con un'intensità particolare.
Sì, anche perché quando poi lui sarà a Genova, sarà a San Lorenzo, la sua visita a San Lorenzo è una parte con il capitolo della cattedrale, con la vita consacrata, lui ha chiesto di vedere anche tutti gli ordini, tra cui l'Ordine di Malta. Ci saranno 12 nostri cavalieri in abito da chiesa che parteciperanno a questo incontro.
Dunque, l'emergenza internazionale nel Myanmar, il 150esimo anniversario delle apparizioni a Lourdes, poi questa visita del Papa sabato e domenica prossimi a Savona e Genova. Abbiamo vissuto questi avvenimenti con un testimone d'eccezione, Gian Antioco Chiavari, cavaliere del Sovrano Militare Ordine di Malta, che ringrazio molto per essere stato con noi in studio qui sulla Radio Vaticana in diretta.
Grazie a voi.
Siete all'ascolto di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Chi vuole può contattarci anche via posta elettronica all'indirizzo 105@vatiradio.va.
Fiducia al Senato, Berlusconi, cambieremo l'Italia, clima nuovo e la democrazia bipolare, in settimana vedrò Veltroni, sì allo statuto dell'opposizione. Finocchiaro, bene il dialogo, ma non sia solo di facciata, Di Pietro, no a spartizioni, da noi opposizione intransigente. Afghanistan, attacco ad una pattuglia italiana vicino a Kabul, ferito un alpino e fuori pericolo, ma ha subito l'amputazione di un piede. Operazione della polizia contro l'immigrazione clandestina e la criminalità in tutta Italia, centinaia gli arresti. Cina, dopo il terremoto, si teme per la tenuta delle dighe, il governo intensifica i soccorsi, il nostro inviato nella zona del disastro. 6 minuti in volo sorretto da un'ala di carbonio e 4 piccoli razzi, l'impresa riuscita di un ex pilota svizzero. Buongiorno dal TG1, la democrazia bipolare è possibile, ora subito al lavoro per cambiare l'Italia. Così il Premier durante la replica nell'aula del Senato, dove è in corso il voto di fiducia al governo. Berlusconi apprezza l'assenza di attacchi pregiudiziali da parte dell'opposizione, annuncia un incontro in settimana con il leader del Partito Democratico Walter Veltroni e dice sì alla creazione di uno statuto per l'opposizione. Ma colleghiamoci subito con Palazzo.
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30. Siete sulla Radio Vaticana in diretta. Ancora ben trovati, buon pomeriggio in questo giovedì 15 maggio 2008. C'è Alvaro D'Amico in console, Maria Serena Tullio ed Efar Orban sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Continuiamo la nostra diretta. Nella prima parte abbiamo incontrato Gian Antioco Chiavari, cavaliere del Sovrano Militare Ordine di Malta. Abbiamo toccato diversi argomenti che riguardano l'attività dell'ordine, tra i quali anche l'emergenza umanitaria in Myanmar. In questa seconda parte ci occuperemo anche del ciclone Nargis e dei terribili effetti che ha avuto su questa parte dell'Asia, ma in primo piano c'è ancora una volta la Cina, che avete sentito e anche nei titoli del TG1. Prego per tutti coloro che hanno perso la vita e sono vicino alle persone provate da così devastante calamità, con questo appello rivolto alle vittime del terremoto che il 12 maggio, lunedì scorso, ha raso al suolo molte città della Cina, specie nella provincia del Sichuan, causando la morte di migliaia di persone. Il Papa si è congedato ieri dalla folla di Piazza San Pietro che aveva assistito all'udienza generale. Intanto continua a salire il numero delle vittime di questo terribile terremoto. Proprio da poco le autorità di Pechino hanno fatto sapere che il bilancio del sisma è destinato a superare le 50.000 vittime tra morti e feriti. Il Consiglio di Stato ha affermato che il numero dei morti accertati è di 19.509. E ancora c'è da ricordare che il terremoto che ha colpito lo stato del Sichuan e altre regioni della Cina non ha lasciato indifferente la Caritas italiana. Siamo collegati, e lo ringraziamo molto per questo, con Paolo Beccegato, responsabile dell'area internazionale della Caritas italiana. Beccegato, buon pomeriggio.
A voi e grazie.
Ecco, in Cina non esiste una Caritas nazionale, però voi avete già attivato i vostri canali di comunicazione.
Sì, siamo in contatto con Caritas Hong Kong, Macao e Taiwan e ad altre realtà ecclesiali comunque presenti nel paese e attive su questi, in queste situazioni. E sappiamo che appunto sono riusciti a già giungere sul posto alcuni di questi, a fare le prime valutazioni, dare i primi soccorsi, evidentemente in accordo con il governo locale.
Ecco, voi avete già attuato la collaborazione con i partner cinesi anche in occasione di precedenti calamità naturali, in qualche modo dunque, seppur c'è la difficoltà che non siete presenti sul territorio, ci sono dei canali già avviati?
Sì, cioè manca una realtà che a livello nazionale faccia in qualche modo da punto di coordinamento sulle varie diocesi colpite, sulle varie comunità colpite. Questo effettivamente manca, però questa realtà di coordinamento non, in qualche modo non pregiudica il fatto che sul posto, a livello locale, esistano delle realtà attive e questo appunto ci implica evidentemente un maggior lavoro dall'esterno di contattarle una per una. Però appunto per la gente, per poi i veri beneficiari dell'intervento, questo non è un motivo pregiudiziale.
Ecco, voi avete subito dato la vostra solidarietà, avete offerto il vostro aiuto, di cosa c'è soprattutto bisogno in questo momento?
Ma siamo ancora, diciamo, alla fase del salvataggio delle vite umane e della rilocazione della popolazione in campi, in centri di accoglienza, per cui è ancora una fase molto confusa. Le foto che ci giungono evidentemente sono drammatiche e la speranza è che quanto prima si possa procedere a una distribuzione capillare degli aiuti. Ripeto, noi stiamo contribuendo, ma in minima parte, perché è una zona molto difficile anche come accessibilità e come logistica, e quindi che si possa coordinarsi sempre meglio e raggiungere tutte le persone colpite. La paura è che appunto sia un altro di quei disastri a magnitudo devastante.
Ecco, passiamo invece all'altra grande catastrofe naturale umanitaria, quella avvenuta nell'ex Birmania, Myanmar. Si va facendo di giorno in giorno sempre più tremendo il bilancio umano e materiale del passaggio di questo ciclone, il ciclone Nargis, sulla zona meridionale del Myanmar. La comunità internazionale è alle prese anche con questa tragedia. Il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon si è mosso ieri per convincere la giunta militare ad accettare soccorsi esterni. Il governo dell'ex Birmania continua a parlare di 38.000 morti, ma altri bilanci danno il senso di quanto sia stata immane questa catastrofe. Oggi la notizia che Ban Ki-moon invierà l'alto rappresentante dell'ONU nella zona, ma sicuramente si parla di una tragedia che ha procurato dei danni a un paese già povero, arretrato, danni destinati a gravare per anni sulle condizioni di vita delle popolazioni locali. Ecco, l'intervento umanitario delle agenzie che sono presenti sul territorio si sta già dispiegando. Abbiamo sentito anche i Cavalieri di Malta. Ecco, la rete internazionale Caritas è entrata in azione sin dalle prime ore.
Beh, c'è sempre questa peculiarità che le Caritas del posto sono lì, sono sul posto, quindi penso alle quattro diocesi che sono anche in qualche modo colpite loro stesse, però poi hanno delle comunità, le parrocchie che si attivano accogliendo profughi e distribuendo aiuti. Le ultime notizie sono che a Yangon, in capitale, la situazione è notevolmente migliorata, sostanzialmente le strade sono sgombre, la gente più o meno è stata in qualche modo soccorsa e rilocata in posti appunto degni. Quello che invece resta il problema più grave è quello della parte più a sud, quindi le zone più inaccessibili. Alcune non sono state ancora raggiunte dalle nostre informazioni, quindi da nessuno praticamente, ci sono ancora delle strade bloccate e quindi il problema non è solo quello dei visti che si possono dare o meno agli stranieri, ma anche appunto per chi è sul posto di fatto avere una logistica che permetta quantomeno di raggiungere tutte le zone colpite. Ad una stima informale da fonti ufficiose e dalle ONG con cui siamo in contatto sul posto, però pare che la forbice sia in questo momento si stia avvicinando un pochino, sia un po' meno aperta, cioè si parla tra le 63 e le 100.000 vittime come stime, ripeto, minime massime più probabile, e tra il 1.2 milioni e il 1.9 milioni di persone che hanno tra virgolette perso tutto, persone colpite direttamente dal ciclone. Anche su questo secondo dato il governo dà delle stime più basse, inferiore al milione, invece appunto noi abbiamo questi dati superiori, 1.2 milioni, 1.9 milioni, e quindi anche qui i bisogni sono immensi, insomma, ecco, se noi riusciremo, per ora raggiungiamo sulle 40.000 persone, l'obiettivo è raggiungere 60.000 famiglie, però appunto dalle 60.000 famiglie al 1.2 milioni, 1.9 milioni, evidentemente c'è bisogno di un concorso di tanti attori che appunto devono essere ben accettati nel paese e messi in condizione di coordinarsi e di operare.
E Paolo Beccegato, ricordo, responsabile dell'area internazionale della Caritas Italiana. Stiamo parlando della prima emergenza. Caritas Italiana, che aveva avviato molti progetti nel paese, ha già stanziato 100.000 euro per l'odierna emergenza, ma poi voi parteciperete attivamente anche al processo di aiuto e ricostruzione, e su questo ovviamente voi contate sulla generosità dei cittadini e dei donatori italiani.
C'è una primissima stima di appunto di un bisogno per questa primissima fase immediato di 2.5 milioni di euro e dopo ci sarà tutto lo sforzo di ricostruire, quindi case soprattutto delle persone più povere e dimenticate, e poi appunto anche il tessuto sociale, economico, produttivo, per cui pensiamo appunto al microcredito, a piccole cooperative che devono rimettersi in barca per i pescatori, e per gli agricoltori in particolare, che sono stati tra i più colpiti. Pare che nei villaggi costieri tutte le barche siano state distrutte, per esempio, quindi c'è un problema sulla pesca e sull'agricoltura quantomeno.
Per sostenere gli interventi in corso causale emergenza a Myanmar si possono inviare offerte a Caritas Italiana, conto corrente postale 347013. Ripeto, causale emergenza a Myanmar, conto corrente postale 347013, ma potete contattare qui la Radio Vaticana in diretta per saperne di più. Intanto io saluto e ringrazio Paolo Beccegato, area internazionale di Caritas Italiana. Ciao Paolo.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
E alle 13.40 torniamo in studio, continuiamo a parlare di quanto successo nell'ex Birmania, perché aumenta la pressione della comunità internazionale sul governo locale affinché si consenta ai soccorritori stranieri di poter aiutare le persone, 2,5 milioni circa, che sono state colpite dal passaggio del ciclone. Di fronte al comportamento della giunta del Myanmar, che non sembra in grado di assicurare un adeguato aiuto alla propria popolazione, ci si interroga inoltre sul ruolo e sulle possibilità di intervento nel paese asiatico. Papa Benedetto XVI aveva accennato a questa questione, cioè alla necessità di intervenire per proteggere le popolazioni in tutto il mondo nel suo recente importante storico discorso all'Assemblea delle Nazioni Unite, quando aveva richiamato il principio della responsabilità di proteggere, di protezione, al quale ogni Stato è chiamato nei riguardi della propria popolazione. Ma come si guarda questa possibilità nell'ambito delle Nazioni Unite? Massimiliano Menichetti, della redazione del nostro notiziario, lo ha chiesto all'arcivescovo Celestino Migliore, l'osservatore permanente della Santa Sede presso l'ONU. Ascoltiamo.
A livello umanitario la risposta è stata pronta. L'Ufficio per il coordinamento delle emergenze umanitarie, che peraltro costituisce il fiore all'occhiello delle Nazioni Unite, ha messo a punto un piano di assistenza rapido ed efficiente. E venerdì scorso c'è stato il lancio dell'appello umanitario e l'obiettivo è stato raggiunto con stanziamenti immediati e impegni a corto termine. Sul versante più politico, quello che coinvolge la responsabilità di protezione, è in atto un vivace scambio di opinioni all'interno del Consiglio di Sicurezza, il quale però fino ad ora non ha prodotto alcun tipo di dichiarazione. Il ministro francese Kouchner ha detto chiaramente che questo è un caso in cui va applicata la responsabilità della protezione e si è anche impegnato a far passare una risoluzione. Però per ora sembrano vincere le resistenze all'applicazione di tale principio e soprattutto da parte asiatica, e col motivo che il Consiglio di Sicurezza si occupa della sicurezza politico-militare e non di quella relativa alle calamità naturali.
Ecco, quali potrebbero essere gli strumenti per aiutare la popolazione che si trova nel bisogno? Una decisione in tal senso potrebbe rientrare tra le prerogative e i compiti delle Nazioni Unite?
Bene, in questi frangenti già così desolati e devastanti non è il caso di pensare a prove di forza. Inoltre la situazione umanitaria si pone in termini abbastanza chiari. La risposta a livello internazionale è buona, gli aiuti ci sono e seppur con lentezza stanno giungendo sul posto. Ciò che si deve vincere è la resistenza del regime ad una cooperazione agile e competente che richiede l'aiuto di esperti e di mezzi adeguati. E penso che un'opera di convinzione e di pressione da parte di alcuni paesi dell'area potrebbe sciogliere in gran parte i nodi della resistenza e ottenere che l'assistenza e la protezione delle popolazioni colpite venga assicurata. Il segretario generale Ban Ki-moon per parte sua si sta adoperando in questo senso, ma per ora, come ha detto lui stesso avantieri, ha incontrato solo il silenzio.
Ecco, il Papa chiedeva nel suo discorso una assunzione di responsabilità da parte dei governi per tutelare i propri cittadini non solo da crisi provocate dalla natura, ma anche da violazioni gravi e continue dei diritti umani. In quali altri casi dunque si potrebbe auspicare pressioni più decise da parte della comunità internazionale sui governi che non ottemperano al loro dovere? Tuttavia, non possiamo negare che la questione è complessa e potrebbe dare adito anche ad abusi. Quale orientamento lei si sentirebbe di proporre nell'ambito dell'ONU?
Il concetto di responsabilità della protezione venne timidamente enunciato nella dichiarazione dei capi di Stato e di Governo riunitisi a New York nel 2005. In quel contesto la responsabilità di proteggere richiamava soprattutto il diritto e il dovere della comunità internazionale di fronte a situazioni intollerabili. Il Papa, parlando dell'Assemblea Generale, ha riportato tale concetto alla sua radice, e cioè la responsabilità della protezione e promozione delle popolazioni come senso e contenuto della sovranità internazionale. E questo è un concetto che deve farsi strada dapprima nelle coscienze e condotta di ogni governo. Inoltre dobbiamo trovare formule adeguate per superare il paradosso di un consenso multilaterale che continua ad essere subordinato alle decisioni di pochi, al veto anche di un solo paese, come ha detto il Papa. E perché, come ancora ha ammonito il Papa Benedetto, quando si è di fronte a nuove ed insistenti sfide come questa, è un errore tornare indietro ad un approccio pragmatico, limitato a determinare un terreno comune, minimale dei contenuti e debole dei suoi effetti.
Il principio internazionale della responsabilità di protezione, ricordato da Papa Benedetto XVI nel suo intervento alle Nazioni Unite recentemente, e la tragedia umanitaria naturale che ha colpito il Myanmar, ora la difficoltà di offrire i soccorsi proprio per l'opposizione della giunta militare. Il commento era dell'Arcivescovo Migliore, l'osservatore permanente della Santa Sede presso l'ONU. Grazie a Massimiliano Menichetti per questa intervista. E torniamo ad occuparci invece della Cina. Nel Sichuan si lotta contro il tempo per salvare quanti sono rimasti sotto le macerie del terribile sisma che ha colpito la regione lunedì scorso. I soccorritori sono impegnati in una lotta contro il tempo, appunto, hanno estratto proprio oggi viva una ragazzina di 11 anni dalle macerie di una scuola crollata a Yingxiu, rimasta sepolta per 68 ore. Per una testimonianza dal luogo del disastro, Alessandro Gisotti del nostro radiogiornale ha raggiunto telefonicamente a Chengdu, capitale del Sichuan, Kevin Sun, giovane cattolico collaboratore dell'agenzia UK News. Ascoltiamo.
Generally in Chengdu, in the city of Chengdu
Qui nella città di Chengdu la situazione è normale. Credo che se ci si trova nella città sia al sicuro, anche se all'inizio c'era molta paura. Il primo giorno e il secondo tante persone hanno vissuto all'aperto, sulle strade, nelle strade, nei parchi, nella via principale, ovunque c'è gente. La Croce Rossa cinese, le associazioni caritative cinesi ed ogni tipo di associazione, quelle ufficiali e l'ONG, tutti stiamo facendo il possibile per aiutare la gente.
Ecco, quali notizie arrivano dalle città più gravemente colpite dal terremoto?
La situazione è veramente terribile. Sono ormai già migliaia i morti a causa del terremoto e la maggior parte di loro, penso circa il 90%, sono nel territorio di Chengdu.
Quali sono ora le priorità per alleviare le sofferenze della gente nel Sichuan?
Credo che sia l'acqua. L'acqua potabile è una delle cose più urgenti. E poi anche vestiti, elettricità e cose di questo genere. Anche i medicinali sono molto importanti. Il problema ora è però che non so se il governo cinese consentirà al personale straniero di entrare nel paese per gli aiuti.
Molte chiese nel Sichuan sono state danneggiate.
La situazione è veramente terribile perché l'epicentro di questo terremoto è nella diocesi cattolica di Chengdu. Per quanto ne sappiamo a tuttora, sono almeno 4 le chiese che sono state completamente distrutte, comprese 2 chiese antiche molto belle.
Quali sono i tuoi sentimenti di giovane cattolico per la vicinanza del Papa alla gente del Sichuan?
Sono felice e commosso anche per quello che ha detto il Papa. So che ci sono molte persone in Vaticano che sono preoccupate per questo disastro in Cina. Noi abbiamo bisogno del vostro aiuto, della vostra preghiera, del vostro aiuto spirituale e finanziario, sia per la gente che soffre, sia per la Chiesa locale.
for the local church.
E questa era l'intervista di Alessandro Gisotti a Kevin Soon, giovane cattolico collaboratore dell'agenzia UK News, che abbiamo raggiunto proprio nei luoghi del disastro che ha colpito la Cina sud-occidentale lunedì scorso. Questa era una testimonianza che appunto dava il senso della tragedia che si sta vivendo in quella regione, testimonianza con la quale chiudiamo questa diretta di giovedì 15 maggio. Ci siamo occupati di quanto accaduto nell'ex Birmania, in Myanmar, quanto accaduto in Cina, due catastrofi naturali umanitarie che stanno preoccupando il mondo, la comunità internazionale. Abbiamo sentito anche la Caritas italiana che si rivolge proprio anche ai cittadini italiani e chiede aiuto, perché si tratta di tragedie che hanno necessità di un intervento di un primo intervento proprio di soccorso, d'aiuto, ma poi ci sarà la volta del secondo intervento, quello in un secondo tempo per la ricostruzione. Ci sarà bisogno di fondi e di solidarietà. Noi della Radio Vaticana in diretta continueremo a seguire l'evoluzione di queste due catastrofi evocate più volte recentemente da Papa Benedetto XVI nei suoi interventi.